Radio Nuova Trieste presenta. In dialogo. Con chi ha una buona novella da comunicare.
A cura di Don Sergio Frausin.
Cari amiche radioascoltatrici, cari amici radioascoltatori, e benvenuti alla trasmissione In dialogo con chi ha una buona novella da raccontare, a partire proprio dalla propria vita, dalla propria testimonianza. Oggi diamo il benvenuto e ringraziamo Gianna Fumo, che è qui con noi, per raccontarci un po' della sua vita e della buona notizia della sua esperienza anche di servizio nel nostro seminario vescovile di Trieste, di via Besenghi 16. Ciao Gianna, grazie. E da quanto tempo questo servizio in seminario?
Ecco, io sto prestando servizio presso il seminario dal 2013, quindi ormai sono 11 anni dalla nomina, proprio era una nomina di giugno, quindi sono 11 anni esatti. Il mio compito qui è quello di coadiuvare il lavoro del rettore. All'epoca il rettore, che è sempre Don Pier Emilio Salvadè, era vicario generale, quindi occupatissimo in curia, e quindi io ero la sua presenza nella sede del seminario. Adesso che c'è anche lui presente diventa tutto più semplice, perché possiamo lavorare bene in due e parlarci continuamente. E il mio compito è quello, oltre che di aiutare il rettore, di dirigere tutti i servizi che si trovano all'interno di questo edificio, che è molto grande e che contiene una marea di attività di vario genere.
Raccontaci un po' di come vive il seminario che è in Trieste, visto che sappiamo che comunque la formazione verso il ministero ordinato dei seminaristi di Trieste, assieme a quelli di Udine e Gorizia, non avviene più qua, ormai da qualche decina d'anni, ma avviene nel seminario interdiocesano di Castellerio, a Pagnacco, vicino a Udine. Come vive il seminario di via Besenghi e che cosa si vive qui?
Allora, nel seminario di via Besenghi appunto non ci sono i seminaristi. In cambio però ci sono moltissime attività diocesane, diciamo che è il contenitore delle attività della diocesi, quindi è la sede delle varie commissioni diocesane, della pastorale giovanile, della Mission Moldova, delle diaconi permanenti, del gruppo famiglie, cioè tutte quelle attività e commissioni che sono istituite in diocesi trovano qui il luogo dove incontrarsi. E questa è la parte diocesana. Poi c'è una parte preponderante, diciamo, ben due piani di questo edificio, che ha 7 piani, sono occupati dalla biblioteca. La biblioteca vescovile è una istituzione importantissima perché è ricca di ben 90.000 volumi, quasi tutti catalogati e inseriti nel sistema nazionale di ricerca libri. Quindi chi vuole un libro lo trova in internet e lo può chiedere anche via mail. Facciamo moltissimi prestiti all'estero. La biblioteca è sistemata al piano meno uno, assieme agli uffici e ai libri più, e la sala di lettura, che è aperta quotidianamente, mentre nel piano meno 2 ci sono i depositi librari accessibili soltanto al personale riservati a loro. È una parte importantissima del patrimonio cittadino, perché le facoltà universitarie vengono da noi a recuperare tutta una serie di libri che ovviamente noi possediamo e loro no. A parte i libri di materia religiosa, teologia, eccetera, dogmatica, quelli ci sono comunque, però abbiamo tantissimi altri testi, soprattutto sul sociale, testi che si trovano soltanto nella nostra biblioteca. E questi sono, e questa è una parte del, diciamo, dei piani occupati. Poi di rilevante abbiamo l'auditorium. L'auditorium è stato inaugurato 2 anni fa per volere del vescovo Crepaldi ed è un luogo dove possono incontrarsi 150 persone, ha tutte le autorizzazioni di sicurezza possibili e immaginabili ed è fornito di mezzi multimediali interessanti, perché si può lavorare anche oltre che in internet, il che è ovvio, ma ci sono gli schermi per fare le videoconferenze e per collegarsi anche da qui all'esterno. E quindi viene utilizzato moltissimo dalla diocesi, ma viene utilizzato anche da associazioni, gruppi, ordini professionali, eccetera, che fanno qui le loro assemblee e che trovano tutto quello che loro serve. Ecco, questo è importantissimo. Poi è in Fieri, perché non è ancora contemplato, non è finito, il Museo Diocesano, che occuperà parte del primo piano, in cui verranno inseriti, oltre che dei beni che la diocesi possiede, è pensato per fare delle mostre itineranti. Abbiamo già i quadri di Oleg pronti per venire esposti, che non sono mai stati visti ancora, sono opere inedite, è lo stesso autore che ha fatto i quadri che ci sono nella Cappella della Riconciliazione. Nell'ambito del Museo Diocesano c'è anche la Sala Labor, che ospita i testi antichi della biblioteca. Noi possediamo circa 500 pezzi di estremo valore, che quindi vengono custoditi con tutte le regole necessarie di anti-intrusione, di anti-furto, di anti-tutto, anti-incendio, e che sono consultabili su richiesta. Poi qui trovano posto tutta una serie di enti o associazioni che hanno affittato i locali per poter avere una sede, insomma. E ovviamente noi molto volentieri affittiamo le nostre sedi, però sempre con un occhio di riguardo e con un po' di attenzione nei confronti di chi viene. Per dirne una, abbiamo la sede dell'ARIS, che molti non conoscono, ma che è un'associazione non benemerita di più, perché oltre che a fare un'attività quotidiana, perché ogni giorno ci sono delle attività, ospita persone che possono essere soggette o al morbo di Parkinson o alla demenza sedile, cioè hanno dei segnali di queste malattie. Vengono inviate dall'ospedale Maggiore, dove c'è un ambulatorio apposito, e se vengono mandate da loro vengono accolte dall'associazione ARIS, che per loro organizza tutta una serie di interventi che servono per rendere il cervello attivo e vivace, e queste persone sono qui quotidianamente che fanno le loro attività, per esempio. Ecco, questo è un tipo di accoglienza che ci sembra sia anche estremamente valida, insomma, vista la connotazione di questo edificio, no? E poi ci sono dei professionisti che hanno il loro studio qui, insomma. Poi c'è ospitata la Radio Nuova Trieste, e a suo tempo c'era il giornale diocesano Vita Nuova, che ormai è diventato online, quindi la sede è nella curia diocesana. Nell'ultimo piano, come tutti possono vedere anche dall'esterno, dalle antenne esistenti, c'è la sede di Tele4. Ecco, Tele4 che è anche al servizio della diocesi in tantissime circostanze. Ecco. Direi che queste sono le cose principali. Certo che ospitare, poi abbiamo delle sale che vengono utilizzate dal Consiglio Pastorale, dal Consiglio Presbiterale, dal CDAL, dalle varie riunioni che la diocesi organizza, che, per cui servono luoghi per più persone.
Il CDAL, per chi non lo sapesse, dalla radio è la consulta delle aggregazioni laicali.
Perfetto, delle aggregazioni, quindi le aggregazioni laicali riconosciute fanno parte del CDAL e si incontrano quelle 4 volte all'anno, d'accordo, però si incontrano qui, come tantissimi altri, insomma c'è un gran va e vieni. Ah, poi c'è anche la sede qui della Scuola di Scienze Religiose, perché a suo tempo
il polo FAD della formazione a distanza dell'Istituto Superiore di Scienze Religiose, sì, di Udine, Gorizia e Trieste, che ricordiamo ha la sua sede principale a Udine. E qui c'è un polo didattico,
sì,
che viene utilizzato già da 2 anni, didattici, sì, da 2 anni accademici.
E la gente frequenta in presenza e anche seguendo
le lezioni da Udine online.
Le lezioni online, sì. Ogni pomeriggio, tutto l'anno accademico, insomma. E lì occupano parte del secondo piano, quindi una zona abbastanza importante, ecco.
Grazie. E quindi il seminario che... anche grazie al tuo servizio e alle altre persone di cui adesso magari ci dirai qualcosa, visto che non sei sola in questo, e può vivere come un punto di riferimento,
certo,
per la cultura, la formazione e la vita della Chiesa di questa città e non solo, ma anche della cultura cittadina. E, viste tutte queste presenze, queste attività che ci sono qui in seminario e che vivono e fanno vivere tutta una esperienza anche sociale, culturale, ecclesiale, che qui si vive e si respira da sempre, con le esigenze che sono cambiate nel corso degli anni. Ma sappiamo che tu hai una provenienza dall'esperienza scout, come capo scout negli Scout d'Europa di Santa Caterina del Trieste II, e sappiamo che gli scout hanno il servizio nel DNA. Ecco, come è nata questa proposta e la tua risposta positiva a dire mi metto a disposizione per questo servizio in seminario, e che cosa l'ha motivato?
Beh, chiaramente chi è scout lo sa, imposta la sua vita sul servizio, no? Quindi da qualche parte un servizio si fa. E, oltre che in associazione, quando ho finito di fare servizio attivo in associazione, che peraltro seguo sempre, quindi non è che sia diventata una cosa di cui non mi interesso più.
Insomma, in quale branca svolgevi servizio come capo?
Come capo riparto delle guide. Ma sì, ma ho fatto anche il commissario.
Sarebbero le adolescenti?
Sì, 12-16. Ecco, ma ho fatto anche capofuoco, quindi...
Che sarebbe la fascia di età successiva?
La fascia superiore, sì, per le ragazze. Però ho fatto anche il capogruppo, ho fatto anche la commissaria di zona. Insomma, ho passato tutta la... Dove c'era bisogno sono stata, insomma, ecco. E quindi tutti questi anni di esperienza scout, logicamente, servono a tanti livelli dopo. Questa del seminario è stata una cosa così un pochino improvvisa, nel senso che io appartengo alla parrocchia di Santa Caterina, quindi al consiglio pastorale, a tutte le attività della parrocchia, eccetera, e Monsignor Pier Emilio era il parroco per 21 anni di Santa Caterina e lì abbiamo collaborato tantissimo insieme. Quando il vescovo, in modo improvviso, lo ha nominato rettore del seminario per una serie di vicende sgradevoli che erano accadute, lui si è ritrovato dall'oggi al domani con la nomina e con l'obbligo di accettarla, ovviamente, e non ha potuto far altro che chiedere aiuto, perché da solo non avrebbe potuto, avendo l'incarico in curia. Io ero appena andata in pensione e quindi ero, si fa per dire, libera, avevo altre cose da fare, ma insomma potevo dedicare parte del mio tempo a qualcos'altro e ho dato la mia disponibilità. È cominciata così. Sembrava una cosa da niente inizialmente. Poi è diventato peggio del lavoro, perché io sono qui tutte le mattine e ogni giorno arrivo con delle cose da fare che poi non riesco a fare perché capitano altre cose nel frattempo. Perché questo è come una fabbrica, no? Ci sono lavori in fieri, lavori che si stanno facendo, perché la situazione qui era praticamente tutta da ricostruire. Quindi qui sono stati fatti una marea di lavori che vanno predisposti, preparati, seguiti, oltre che l'immane compito di trovare i finanziamenti, che ovviamente sono sempre scarsi, perché le nostre entrate non esistono, nel senso che sono entrate dovute agli affitti e al noleggio dei parcheggi, però le uscite sono diventate sempre di più perché sono uscite obbligatorie. Ormai con una cosa del genere bisogna avere tutta una serie di accordi con la sicurezza, con la sorveglianza, con la privacy, cioè ci sono tutta una serie di obblighi di tipo amministrativo e legislativo che bisogna soddisfare e che hanno un costo. E quindi lo so, noi abbiamo per esempio il wifi e l'internet in tutte le stanze del piano zero, che sono quelle che vengono affittate, perché nessuno viene a fare una conferenza se non ha la possibilità di collegarsi a internet, insomma, no? Però tutte queste aggiunte ovviamente hanno comportato delle spese non indifferenti, ecco.
È stato un modo anche molto
per valorizzare, anche, no?
Attuale per valorizzare e rilanciare, certo, questa struttura, certo. Con tutte queste nuove
noi
sale.
Abbiamo certi enti che proprio ci privilegiano, ecco, nella scelta, ma le cose più disparate, insomma, non so, l'associazione di spagnolo che viene a fare qui tutti gli esami, il conservatorio Tartini che viene a fare qui gli esami degli strumenti a fiato, i sommelier che fanno qui i loro corsi di sommelier, insomma, la sera, tardi, cioè le cose veramente che uno non si immagina. A settembre avremo l'associazione degli scacchi, che è già il secondo anno che fa qui i tornei interregionali, quindi per una settimana grande silenzio e centinaia di persone che giocano a scacchi.
È molto interessante questa vivacità.
Sì, è molto
sociale, culturale,
è molto originale, associativa. Insieme. Sì. Ecco, abbiamo una quantità di persone che girano e che ci apprezzano, tutto sommato, perché viene dato loro un servizio che altrove non hanno.
E penso che è stato chiesto a te anche questo servizio di direttore dei servizi, considerando un po' la tua esperienza anche professionale, come allora si diceva preside, adesso
sì,
dirigente scolastico,
sì, ma poi io
di un istituto scolastico.
Per molti anni ho presieduto l'Associazione dei Maestri Cattolici, quindi sono vissuta nell'ambiente della scuola per 40 anni, insomma, no? Quindi so molto bene come funzionano alcune dinamiche, eccetera. Ho conosciuto anche molte persone, quindi tutto questo aiuta, perché dopo si riesce anche a relazionarsi in modo diverso, no?
E penso che questo sia un punto molto importante del tuo servizio, la capacità di relazionarsi,
certo.
Con chi telefona per chiedere
le cose
disponibilità,
più strane.
Le cose più strane, ma anche la capacità che hai, lo si sente, e posso darne testimonianza personale, con le persone che collaborano con te qui per portare avanti tutto.
Sì, che peraltro noi qui, nei tempi andati, cioè quando io sono arrivata, c'erano 10 dipendenti, poiché era impensabile mantenere 10 dipendenti con le nostre scarse finanze. All'epoca funzionava, per dire la verità, anche la casa del clero, che assorbiva 3 persone. Però tolte 3 dovevano rimanerne 7, diciamo, no? Ecco, invece in realtà in questo momento il personale del seminario è composto da 5 elementi, di cui 3 sono a part time. Quindi tutti lavorano in modo veramente indefesso, perché le forze sono quelle che sono. E nonostante ciò riusciamo a fare delle cose incredibili, insomma. 2 persone sono in amministrazione, poi abbiamo il manutentore che fa un sacco di lavori edili anche, quindi per quello non è che chiamiamo una ditta per ogni stupidaggine, e poi abbiamo la persona che sta in biblioteca, che ha delle competenze di catalogatrice sezionali, e vive la biblioteca da moltissimi anni, quindi conosce tutti i libri a memoria, sa dare delle preziose istruzioni a tutti. E poi ci avvaliamo della collaborazione di volontari. Ci sono dei volontari in biblioteca, e poi abbiamo dei, più che volontari, sono delle borse lavoro che il comune ci affida e che noi seguiamo. E questo comporta si dovrebbe dire una perdita di tempo, ma dal mio punto di vista è tutt'altro che una perdita di tempo, però è un uso del tempo, perché noi a queste persone che ci vengono affidate insegniamo a stare in un ambiente di lavoro. Qualcuno è riuscito anche a trovare un lavoro serio, dopo aver fatto con noi alcuni mesi o un periodo, insomma. Qualcuno resterà sempre qua perché le capacità sono quelle e ha imparato a fare le cose che diamo da fare loro qui. Ma certo sono lavori generici, insomma, lavori di manovalanza, lavori di pulizia, lavori di fattorinaggio, però qualcuno è riuscito anche a trovare un lavoro serio al di fuori di qua, insomma. Quindi è un servizio anche questo, ecco, che la diocesi fa nei confronti di
molto importante,
di chi è in difficoltà.
Anche questo aspetto sociale di avviamento,
sì, di avviamento al lavoro, sì,
e di inserimento nel mondo del lavoro, anche con un accompagnamento animato da uno stile, un'umanità, sì, e dei valori,
sì, sì, sì,
cristiani che queste condividiamo, e che può veramente mettersi al servizio delle persone che hanno bisogno di questo in questo momento della loro vita.
Ci sono persone già troppo vecchie per lavorare ancora e troppo giovani per andare in pensione.
Che è la fase più critica.
Esatto. E con problemi finanziari, familiari.
Di tanti tipi.
Di tanti tipi, insomma. Ecco.
Che tu accogli, ascolti.
E noi accogliamo, sì, sì. Parliamo ogni mese con gli assistenti sociali, quindi è tutto un traffico, no? Qua, da questo punto. Poi io sono anche assistente sociale, quindi conosco bene l'ambiente, insomma.
Hai tante competenze.
Sì, sì, sì.
E questo è bello che tu le abbia messe anche
nella
a servizio
vita, sì, sì, sì,
di questa realtà.
Io ho anche lavorato come assistente sociale parecchi anni, quindi conosco le colleghe, quindi capisco anche il loro discorso, perché c'è una logica particolare, no? In
certo,
questo tipo di servizio.
Visto che abbiamo parlato di biblioteca come polo, sì, importante anche per la città, esiste un sito o un riferimento anche
nel sito
internet,
della diocesi? Nel sito della diocesi si trova il link della biblioteca.
Con gli orari di apertura?
Tutto.
Dal sito della diocesi, sì, di Trieste?
Sì. Orari di apertura, orari di servizio proprio di sala di lettura, eccetera.
E quindi, per il seminario c'è...
C'è anche un sito del seminario, sì. C'è un sito del
Puoi
seminario.
Puoi dirci come si chiama questo sito?
No.
Allora lo andremo a cercare.
Basta scrivere seminario vescovile e si
di
trova,
Trieste,
insomma. Sì,
e
sì,
si
sì,
trova così ciascuno...
Anche come auditorium. Auditorium seminario si trova.
Bene,
tutti
grazie.
I che
perché questo penso
offre
possa essere utile alle persone
estremamente utile,
che
sì,
ascoltano, per frequentare questo luogo, trarne tutto il beneficio
possibile,
formativo, spirituale, sociale, umano, di cui hanno bisogno, e in base ai servizi che sono offerti. E per cui ti ringraziamo di averci dato la possibilità di questa intervista, di conoscere un po' più da vicino la realtà del seminario, e oltre che del tuo servizio. E ringraziamo anche i tuoi collaboratori che sì, lavorano per questo. Ringraziamo Riccardo Righi per la collaborazione tecnica e la pazienza. Vi diamo appuntamento, care radioascoltatrici, cari radioascoltatori, alla prossima puntata di In Dialogo. Buon proseguimento di giornata da Don Sergio Frausin e da Gianna Fumo. Grazie.
Buongiorno a tutti.
In dialogo. Con chi ha una buona novella da comunicare.
A cura di Don Sergio Frausin.